Bene, ben ritrovati. E allora colgo anche l'occasione per salutare gli amici di BSO Channel che sono collegati con noi con l'860 del digitale terrestre Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia in questo momento di trasmissione. Quindi li salutiamo e andiamo avanti. Vi ricordo sempre di andare sul nostro sito nella sezione come ascoltarci, individuare tutti gli altri modi, ma quello fondamentale che ribadiamo sempre e che sottolineiamo è quello di scaricare l'app, perché vi consente di stare con noi sempre, in ogni momento, seguire tutta la programmazione dalla mattina fino alla sera senza nessun tipo di intervallo. Allora, andiamo a presentare i prossimi ospiti e con piacere che ritrovo il direttore De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Ben trovato, preparati che oggi ti faccio fare la griglia perché si è finito il calciomercato, riprende il campionato, quindi voglio sapere quali sono le prime quattro del direttore De Paola, tra poco. Allora, poi vado a dare il buon pomeriggio anche a Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio, ben trovato.
Ciao, un saluto a tutti.
Ti faccio fare la griglia anche a te, Maurizio?
Sì.
Per forza, questa tocca, prima dell'inizio della ripresa bisogna farla. E la farà anche Simone Braglia con noi. Ciao Simone.
Buongiorno a tutti, ciao Marco.
Ben trovato. Allora, sentite, io vi voglio però, prima di andare sui temi del campionato e tutto, far commentare, perché le stavo leggendo così al volo e vi chiedo veramente un commento a giro veloce sulle parole di Seferin, perché ha parlato, caro De Paolo, ha parlato Seferin. Te le riporto subito, perché praticamente ha fatto un altro attacco ai club dissidenti, possiamo chiamarli così, siccome è molto tenero ci è andato giù, eccolo qui, ve lo riporto subito così mi date un commento voi sulle parole appunto di Seferin, che sostanzialmente è ritornato sull'argomento ancora una volta dei dissidenti della Superlega, dicendo insomma che ha dato degli incompetenti ai dirigenti dei tre club, ha detto insomma che vogliono giocare la Champions, però in realtà vogliono fare pure la Superlega, ha detto possono anche uscire, per come la vede lui. Direttore.
Vabbè, niente di nuovo, dai, insomma, le contraddizioni di Seferin non è che le devo scoprire io, per carità, la battaglia contro la
Superlega. Ecco Paolo, scusami, ti riporto per virgolettato, non mi dispiacerebbe se Juve, Barca e Real lasciassero, hanno dirigenti incompetenti, ma vogliono giocare, vogliono creare una nuova competizione, allo stesso tempo vogliono giocare la Champions. Sono persone che hanno tentato di uccidere il calcio.
Forse ci ha capito poco lui, perché non si è prestato bene, non ha prestato attenzione al grido d'allarme che hanno lanciato i grandi club. Secondo me, come dire, le contraddizioni che sta facendo emergere di giorno in giorno. A me che lui bacchetti questi club, che poi abbia Al-Khelaifi al suo fianco, che sta, come dire, monopolizzando il mercato mondiale, acquistando a destra e a sinistra, avendo uno Stato dietro che se ne infischi del fair play finanziario, che se ne infischi di qualsiasi regola che possa regolamentare anche i procuratori, insomma, ci sono problemi urgenti, molto più urgenti di questa sterile guerra intestina, che poi non conviene a nessuno, perché si tratta di club importanti, club che in qualche modo potrebbero avrebbero qualche cosa da dire se ci si riuscisse a trovare attorno a un tavolo e chiarire determinate questioni.
Esatto.
Mi sembra più una battaglia personale, sterile, che non serve a nessuno.
Ma non serve proprio, è un momento dove veramente sarebbe il caso di riunirsi e fare qualcosa più che fare queste battaglie in questa maniera. Biscardi.
Che cosa ti devo dire? Quello che dice Seferin lo ha detto già in più di un'occasione, cioè è vero che in parte è una battaglia personale, in parte no però. E dimentichiamoci per un attimo la storia del fair play finanziario, che tanto verrà rivista e quindi investirà tutte le squadre, insomma, il grido d'allarme del Real Madrid poi offre 200 milioni per Mbappé, però quando c'è 1 miliardo di debiti potresti pensare non offrire una cifra per Mbappé e fare come hanno fatto Inter e Milan e la Juventus anche, che cerca di rivedere i propri conti per riportarli in ordine. Quindi delle parti di ragioni Seferin le ha e sono evidentissime. Poi è chiaro che non è che puoi proibire a qualcuno di avere ambizioni di fare un altro torneo. Forse puoi, e questo ce lo dirà il tempo, dirgli se fai un altro torneo non fare il nostro. Questo io non ti so dire, sono convinto che la Superlega sia una bufala, sia fatta male, pensata male, costruita peggio, e non è giusto farla. Poi per quanto riguarda la UEFA, io penso che abbia molte colpe, alcune le ha sottolineate il direttore, che sono anch'esse evidenti. Andrebbero però riformate quelle, non cercando strade nuove, come per esempio ho sentito ultimamente quella di fare il mondiale dopo ogni due anni.
Sì, si sta andando in quella direzione.
È stata bocciata.
Al momento, però, Paolo, penso che secondo me ci riprovano.
La federazione delle leghe ha già respinto
lì. Quando le butti lì, intanto le butti lì sapendo che te le bocciano, però intanto il tarro lo parte.
Lo metti, è chiaro.
Lo metti e poi nel tempo si vede.
Esatto. Simone Braglia, tuo pensiero su queste parole, anche su quello che abbiamo sentito sia dal direttore De Paola che da Biscardi?
Ma io credo che da un punto di vista politico probabilmente sono d'accordo con tutti e due i pensieri del direttore e di Maurizio. Però quello che mi lascia tanto perplesso è il modo in cui si sta gestendo l'azienda calcio da un punto di vista economico. Questo sì, perché comunque di soldi nell'azienda calcio ne girano tanti. Hanno voluto diventare una società di capitali, le regole delle società di capitali le conosciamo tutte, quindi quando una società di capitali è in difficoltà economica, o chiude baracche burattini con tutti gli annessi e connessi e le responsabilità di rito, o se no le società di capitali in un discorso economico generale, quando sono in difficoltà devono ricorrere a mezzi propri e riequilibrare i conti, e se no saltano. Io da questo punto di vista sono un pochino più drastico, nel senso che non perdonerei così a mente leggere il modo in cui stanno gestendo le società di calcio i proprietari delle società di calcio, perché la responsabilità loro è avere un equilibrio di bilancio, non si può sprecare i denari, o ce li hai e allora fai fronte. Direttore, il discorso della Paris Saint-Germain sono d'accordo che è immorale la quantificazione, però se lì c'è un'economicità che può supportare determinati costi e versano i soldi per conto proprio nei conti correnti bancari e per sostenere gli acquisti, sono fatti loro. Se vogliono creare una discrepanza da un punto di vista economico, se li hanno i soldi possono acquistare.
Tu dici chi ce li ha è giusto che faccia questo.
Secondo me non è che sia giusto.
Ma in parte, se ci pensiamo, è quello che avviene pure all'interno del nostro campionato. Chi ha più soldi spende, no? Questo è un po' il concetto, o no?
No, non è così, Marco. No. Non è così, perché sennò la Juventus in 10 anni di gestione non fa 4 aumenti di capitale, perché mi risulta che in 10 anni ha fatto 4 aumenti di capitale ed è dal 97 che a livello internazionale non vince nulla. Quindi per cui il discorso della gestione è lì da vedere delle società italiane.
De Paola, che ne pensi?
No, ma io sono d'accordo. Guarda, sono argomenti delicati, perché dipende sempre dalla prospettiva in cui la guardiamo. Cioè, nel senso, se la guardiamo in casa nostra e tu dici vabbè, la Juventus è quello che fa il Paris Saint-Germain, vabbè, c'è una famiglia forte alle spalle, può fare tutti gli aumenti di capitale che vuole. Però poi quando invece andiamo a vedere i conti e stiamo lì a puntare il dito e a dire no, però se hai speso male devi stringere, benissimo, poi appaiono gli striscioni agli stadi, appaiono le insurrezioni dei tifosi, se non compri i giocatori viene contestato, guardate quello che è successo alla Lazio, quello che è successo al Napoli, quello che sta succedendo anche alla stessa Juve, quello che è successo all'Inter all'inizio e poi si sono appagati, quello che è successo anche al Milan. Cioè, alla fine il calcio purtroppo ha questa, come dire, questa follia di fondo che noi ci inventiamo, come dire, dei bravissimi amministrativi e condanniamo chi non sa amministrare o non vuole amministrare, però poi ci piace il presidente folle che spende anche più delle sue possibilità perché regala un sogno, perché il calcio poi alla fine è un sogno. Quindi c'è questa sorta di connubio tra razionale e irrazionale, che è l'essenza del calcio, sulla quale è inutile che noi ci mettiamo i paletti, non ce la faremo mai. Io perché dico che sono invece favorevole a una Superlega ragionata? Perché secondo me, prendo solo una cosa, non c'entra niente il modello NBA, ma secondo me una regolamentazione fra ricconi, quindi fra grandi club, in qualche modo può evitare le fughe in avanti del Paris Saint-Germain, per esempio, che ha più soldi di tutte, ne può fare a profusione e ne avrà sempre di più di tutti, e diciamo un miliardario che è entrato da poco in quel numero, con delle regole come le scelte dei giocatori, come il tetto salariale, come quello che esiste nell'NBA, solo ribadisco, solo un modello finanziario, quello potrebbe essere applicato se proprio si vuole fare, come dire, un torneo a sé stante extra le altre competizioni, ma è solo un'idea. Infatti l'idea della Superlega nasceva anche per questo, non solo per contrastare la pandemia, ma anche per contrastare quei tre grandi club ricchissimi, il Manchester City, il Chelsea e il Paris Saint-Germain, che possono fare il bello e il cattivo tempo. Poi uno dice, vabbè, ma caliamo la realtà in Italia. In Italia la Juventus è come se fosse anche l'Afi, è lo stesso, è verissimo.
Sì, sì. E allora, qualcuno ci sottolinea anche, dice, ma come mai non vi scandalizzate se l'Inter vince con 900 milioni di debito falsando la competizione?
Ma non è che se si falsa la competizione, guardate, cioè noi dobbiamo metterci d'accordo su una cosa: se tu i soldi li metti dentro e li ripiani o con aumenti di capitale, qual è il problema? La famiglia Agnelli va avanti da 90 anni così, ci sono delle perdite e le ripiana. Se dall'altra parte le ripiani va benissimo, se fallisci, fallisci. Cioè, queste sono regole.
Non è propriamente così.
Maurizio, prego.
Scusami, direttore, non è propriamente così, perché in realtà il fair play finanziario è stato creato apposta per non permettere. Di rifinanziare, infatti lo rifaranno il settore finanziario, perché
bisogna vedere come, però Maurizio,
verificato essere una bufala, ovviamente, però la teoria sarebbe proprio questa, cioè tu devi spendere il 70% in ingaggi, insomma in situazioni di tecniche, di quello che tu ricavi, e in base a quello che ricavi puoi spendere. Quindi non poi arriva il riccone che rifinanzia, questo doveva essere.
No, ma non è riccone, scusami Maurizio, perdonami, ma non è così.
Non è mai stato fatto.
Questa è una regola dell'ultimo anno, cioè i presidenti, ma d'accordo con la Federcalcio, si sono date questa regolamentazione sulla liquidità, cioè che tu devi avere un rapporto congruo tra entrate e uscite, e vale rispetto all'ultima stagione, va benissimo.
No, non è che vale dall'ultima stagione, scusami, no.
Nelle stagioni,
vale da almeno 8-10
accumulano, sono passività che hai in canna, e poi a un certo punto arriva il momento in cui quelle passività sono talmente grandi che devi ripianare con dei finanziamenti, e lo fanno, chi ha la possibilità lo fa.
Maurizio, a chiudere?
No, anzi, perché non dovrebbe funzionare così secondo le regole del fair finanziario. Cioè tu proprio non dovresti arrivare ad avere questi debiti stando alle regole del fair play finanziario. Invece ci sei arrivato, e quindi a questo punto cercano delle strade differenti. Faccio un esempio molto, si parla sempre del Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. Il Paris Saint-Germain non credo abbia mai sforato il fair play finanziario, anche se è roboante tutto quello che fa, però perché evidentemente ha dei ricavi fortissimi. Il problema del Paris Saint-Germain è scorretto da un'altra parte, è scorretto perché tu hai una nazione che finanzia il praticamente
la moneta è tua, praticamente.
La moneta è tua, sono dei fondi illimitati, cioè. E questo è il problema che andrebbe risolto, e se non risolvi quello siamo capaduti. Però vorrei ricordare che questi grandi club in campo internazionale non hanno ancora vinto nulla, quindi vuol dire che la formula, bene o male che ci sia, si hanno comprato il mondo. Prima o poi vincono tutti, cioè, voglio dire, basta che sei un buon club e vinci. Cioè, finora chi ha vinto tanto è il Real Madrid, molto più degli altri. Quindi non è propriamente il fatto che siccome tu sei straricco con le regole di oggi vinci, anzi il Chelsea ha vinto quest'anno dopo essere stato addirittura sanzionato e gli sono stati proibiti di fare gli acquisti.
È vero.
Il Manchester City uguale, cioè sono questi ricconi inseguono un trionfo che con queste regole gli viene negato, a oggi gli è stato negato, poi magari ci arriveranno pure. Invece la Superlega è proprio l'esagerazione del sono ricco, sono potente e faccio come cavolo mi pare, per cui gli altri proprio non entrano, non retrocederò mai, non mi succederà mai niente e guadagno un sacco di soldi e mi faccio un torneo per conto mio, indipendentemente da tutto quello che succede. È un'assurdità sportiva,
esatto.
Cioè proprio nell'etica.
Vabbè, vediamo.
È la negazione dello sport.
Allora
non è così, ma c'è la negazione,
come non è così?
Scusa, ma Ma tu hai mai visto lunedì era la negazione del giornalismo? Ma non ho capito, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Ma perdonami, scusa, ma tu fai una trasmissione per avere introiti ed è un servizio commerciale. Decidi una trasmissione e un format. Ma perché un presidente che ha una società che è scopo di lucro...
Una alla volta, ragazzi, non si capisce.
Ma chi l'ha detto? È come uno spettacolo.
Io ti sto dicendo che non lo puoi fare. Io ti sto dicendo che dal punto di vista sportivo è una bestemmia. Perché lo sport nasce...
Perché già...
Sport nasce proprio con l'intento che chi è più forte vince, ok? Non che perché che ti viene regalato l'accesso.
Ma è uno spettacolo, non c'entra lo sport.
Infatti,
in questo è uno spettacolo.
Sto dicendo che la Superlega, se tu la prendi come una cosa, partecipa chi mette un fee di soldi, eccetera. Benissimo, lo puoi fare. Non ha nulla a che vedere con la Champions League, non ha nulla a vedere con le altre cose.
E non è così, perché comunque anche la Superlega avrebbe avuto delle graduatorie di classificazione dei vari campionati.
Ma quale graduatorie? Se tu non puoi chiedere quale graduatorie esistono, sono 12 squadre.
Sì, ma no, ma anche sulle retrocessioni non se ne è mai parlato, Maurizio, perdone. Non se ne è mai parlato.
Quale graduatoria fai? Sarà all'interno di quelle 12 squadre.
Di 5 anni in 5 anni.
Diciamo così, Paolo, chiudiamo un po', che forse
è successo in un secondo momento.
È stata presentata male, dai, diciamo che la presentazione...
È stata presentata male.
Vabbè, fermiamoci. Che bufera.
Però mi sembra strano che un personaggio di spettacolo come Maurizio si meravigli che uno voglia fare
spettacolo. Se vogliamo fare lo spettacolo possiamo fare qualunque cosa, ok?
Posso dire,
aspetta un attimo, fatemi sentire Simone, ti fermo un attimo,
ma non si parla di realtà, di deontologia, allora sullo spettacolo possiamo parlare di deontologia quanto vogliamo, e sbagliamo sempre.
C'è Simone che vuole intervenire, Simone Braglia.
No, io su tutto sono d'accordo su questa seconda analisi che ha fatto Maurizio, perché il fair play finanziario, uno delle regole del fair play finanziario, direttore, è il discorso che lei ha parlato di debiti prima. Il fair play finanziario va per competenza di cassa. I debiti, fare debiti per conto di una società vuol dire che la società non è sana, non ha una gestione sana. Perché se la competenza di cassa è dettata dalla liquidità, come ha detto Maurizio, inerente ai soldi attivi di quell'anno, e tutte le società devono fare vedere a livello regolamentare di essere e di poter sopportare i costi di gestione futuri. Contrarre un debito non rientra nel fair play finanziario, direttore, lei ha parlato prima di debiti, fanno i debiti, no. Questa non è una regola che comporta a livello finanziario una gestione corretta da parte di una società. Quindi il discorso di occultare e fare aumenti di capitale, va bene, è l'unico modo, mettere dentro soldi liquidi come che derivino dagli stati o derivino dalle casse dalla holding di proprietà, è l'unico modo per ottemperare. Fare debiti non rientra in una corretta gestione.
Vabbè, vi devo fermare, altrimenti andiamo troppo...
Perdonami. Hai fatto una giusta distinzione tra flussi di cassa, liquidità e debiti e per gestione economica. Sono d'accordissimo. Io ti sto dicendo soltanto che quando si misurano i debiti, come è stato per l'Inter, no? L'Inter dice ha un'esposizione di 900 milioni. Con che li misuri? Sono cose che evidentemente hai sul groppone. Però queste cose solitamente con gli aumenti di capitale oppure con le coperture bancarie vengono saldati oppure con degli sponsor, come è successo per Archelafi.
Direttore, non è così. Per esempio, gli sponsor nel fair play finanziario. Perché per esempio
il fair play finanziario.
Una alla volta, se no non capiamo. Una alla volta, se no non si capisce.
Tant'è vero che
aspetta Maurizio,
la cassa dell'anno, la liquidità di cassa dell'anno, questo riguarda, quando ci siamo detti l'indice di liquidità per cui una società può comprare o non può comprare, in rapporto a quanto spende e a quanto incassa, quindi deve prima vendere dei giocatori per stare a posto con la liquidità e poi comprare, questo è stato stabilito. Questa è la sorta di fair play all'italiana che abbiamo noi.
Allora, fermiamoci un attimo su questo argomento, perché sto per chiudere. Volevo chiedervi un pensiero anche sulla giornata, poi ci ritorniamo, perché questa è una questione molto lunga, secondo me, ed è difficile anche venirne a capo. E, vi voglio chiedere qualcosa sulla giornata che arriva. Ha parlato anche Allegri, uno dei primi tecnici a parlare oggi. Ha detto: i sudamericani sono out, ma a noi nessun alibi contro il Napoli. Vi chiedo questa cosa, poi vi chiedo la griglia al volo di questo campionato. Secondo voi, le prime quattro, è già decisiva per la Juventus questa sfida con il Napoli, o comunque molto indicativa per diciamo così, questo campionato? Biscardi.
No, non è decisiva, ma è molto influente, o meglio, è influente sicuramente in caso di sconfitta, lo è meno in caso di pareggio, ed è invece un buon viatico per la ripresa in caso di vittoria. È chiaro che sentenze non ne dà questa partita, però un'influenza su quella che può essere la stagione ci può essere.
Quindi una partita che può influenzare la stagione della Juventus,
può influenzare soprattutto una fase del campionato, perché se la Juventus perde, qualche problema comincia ad averlo anche a livello psicologico, a livello di pressione e tutto il resto. Altrimenti insomma si tira avanti.
De Paola?
Però non è definitivo, ecco.
Certo, no, chiaro. De Paola?
Sì, io credo che sia una partita importantissima, anche se Allegri, come dire, ha cercato di smussarne la potenza, la forza, dicendo che ha risparmiato i giocatori perché è più importante per lui il primo impegno di Champions. Mi sembra, come dire, un'amabile bugia solo per mascherare, anzi, le proprie difficoltà, appunto non potendo fare uso dei sudamericani, dovendo attingere addirittura alla primavera, o perlomeno a giocatori giovanissimi. Quindi sarà molto delicata per la Juve, perché se perde la Juve è un brutto stop per il campionato, perché non è più margini di recupero. Con queste squadre, questi allenatori, hai pochi margini di recupero rispetto al passato di stagione.
È interessante anche questi due spunti che avete dato. Simone Braglia.
Ma questa è una partita, secondo me, che può dare veramente lo slancio alla Juve da un punto di vista emotivo. E per parte mia, secondo me, io dovessi giocare la schedina, la vittoria alla Juve gliela do in questa partita. Perché nelle partite topiche la Juve in passato non ha mai sbagliato. Ecco, bisogna vedere se sarà come il passato e se dimostrerà ancora una volta che è come il gatto a nove vite. Cioè, certo. Perché secondo me il discorso è che la Juve in passato non ha mai sbagliato le partite.
Tu sei molto fiducioso che possa recuperare tutto il terreno, insomma, mi sembra di capire,
secondo,
no?
Sì, okay. Ma io te lo ripeto, sono ancora fiducioso che secondo me la Juventus vincerà il campionato.
Allora dammi la griglia, subito, dai.
Juventus, Atalanta, Milan e Roma.
Juventus, Atalanta, Milan e Roma per Braglia. Biscardi, la tua?
Io non in ordine, Juventus.
No, Inter, in ordine, mi serve l'ordine ufficiale.
L'ordine è più complicato.
Dai, che ce la fai.
Allora Inter, Juventus, Milan, Napoli.
Inter, Juventus, Milan e Napoli. Vediamo un po' il direttore De Paola.
Io ti dico Inter, Juventus, Lazio, Napoli.
Inter, Juventus, Lazio e Napoli per il direttore De Paola. Lo sapete che al momento la grande percentuale dei nostri pronostici dall'Inter al comando, come dicevo anche prima, mentre qualcuno, Garbo, ha detto Milan e Braglia è il primo a dire Juventus. Vediamo un po' che cosa succederà. Queste ce le teniamo, le mettiamo in archivio e vediamo un po' che cosa succederà a fine anno. Va bene, io volevo salutare il direttore De Paola e ringraziarlo naturalmente come sempre, e Maurizio Biscardi, grazie per essere stati con
voi.
Noi. Un abbraccio. Un abbraccio. E Simone, andiamo in break, però rimani con noi.
Va bene.
Va bene? Dai, torniamo subito.